Buonasera a tutti. Iniziamo il Consiglio Comunale. Do la parola al dottor Sudiro per l'appello. Prego.
Buonasera a tutti. Allora, Doni Sabrina.
Presente.
Vergati Pierluigi.
Presente.
Rossato Domenico.
Presente.
Cavinato Stefania.
Presente.
Tasinato Michela.
Presente.
Gatto Ermogene. Non c'è. Dall'Aglio Francesca ha comunicato che non sarebbe stata presente. Pirri Irene.
Presente.
Fantin Riccardo.
Presente.
Farnigotto Mattia.
Presente.
Franzin Chiara.
Presente.
Capodaglio Laura ha comunicato che non sarebbe stata presente. Manni Stefano.
Presente.
Perin Daniele ha comunicato la sua assenza. Minante Damiano.
Presente.
Ferrara Davide.
Presente.
Gambillara Flavio.
Presente.
Siamo agli assessori. Donegà Stefania.
Presente.
Sacco Panche Emilio.
Presente.
Righetto Massimo.
Presente.
Puson Chiara assente, arriverà. Ok. Veronese Andrea.
Presente.
Consigliere Gatto. Arrivato.
Nomina scrutatori per la maggioranza, prego.
Per la maggioranza proponiamo Tasinato Michela e Franzin Chiara, grazie.
Grazie consigliere Rossato. Nomina scrutatori per la minoranza, prego.
Per la minoranza Ferrara Davide.
Grazie consigliere Ferrara. Passiamo al primo punto, lettura verbali sedute precedenti del 25 luglio 2022 e comunicazione delibera adottata dalla Giunta Comunale. Do lettura degli oggetti delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nella seduta del 25 luglio 2022, i cui verbali e la trascrizione integrale della registrazione audio è stata depositata agli atti consiliari. Numero 20, lettura verbali sedute precedenti del 21 e del 24 maggio 2022 e comunicazione delibera adottata dalla Giunta Comunale. Numero 21, ratifica delle delibere di Giunta Comunale numero 57 del 1 giugno 2022 di variazioni urgenti al bilancio 2022-2024. Numero 22, verifica salvaguardia degli equilibri di bilancio 2022 ai sensi dell'articolo 193 del TUEL. Numero 23, programma delle opere pubbliche 2022-2024 e dell'elenco annuale 2022, aggiornamento numero 2. Programma biennale servizi e forniture 2022-2023, aggiornamento numero 2. Numero 24, approvazione e variazioni di assestamento al bilancio di previsione 2022-2024 con destinazione di quota dell'avanzo di amministrazione 2021. Numero 25, nomina Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2022-2025. Numero 26, Unità Locale Sociosanitaria numero 6 Uganea, richiesta deroga ex articolo 14 DPR 380-2001. Comunico inoltre, ai sensi dell'articolo 166,2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, dell'articolo 34,3 del vigente regolamento di contabilità, che la Giunta Comunale ha adottato le seguenti deliberazioni che prevedono un prelevamento dal fondo di riserva. Numero 92 del 24 agosto 2022, indirizzi in merito al piano di intervento regionale in materia di politiche giovanili 2022. Integrazione al PEG 2022, politiche giovanili e prelevamento dal fondo di riserva. Numero 101 del 14 settembre 2022, prelevamento dal fondo di riserva e fondo di riserva di cassa. Se ci sono interventi. Se non ci sono interventi, si delibera di ritenere approvati i verbali, di cui in premessa, relativi alla seduta del Consiglio Comunale del 25 luglio 2022, nonché l'allegata trascrizione integrale della registrazione della seduta, come previsto dall'articolo 22,5 del vigente regolamento comunale per il funzionamento degli organi di governo del Comune. Approvato con delibera consiliare numero 21 in data 30 marzo 2004, modificato con delibera consiliare numero 10 in data 25 marzo 2014 e modificato con delibera consiliare numero 5 del 9 febbraio 2022. Di prendere atto della comunicazione del Presidente ai sensi dell'articolo 166,2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, e dell'articolo 34,3 del vigente regolamento di contabilità, dell'adozione da parte della Giunta Comunale della deliberazione 92 del 24 agosto 2022 e 101 del 14 settembre 2022, che prevedono prelevamenti dal fondo di riserva. Passiamo al secondo punto, ratifica della delibera di Giunta Comunale numero 89 del 29 luglio 2022. Oggi andremo a ratificare questa delibera di Giunta, nella quale è stata prevista una maggior spesa di complessivi 13.500 euro che riguardano la gestione dei minori ucraini all'ex seminario minore di Rubano. E visto l'approssimarsi delle elezioni, quelle del 25 settembre, si erano voluto aggiornare i relativi capitoli in entrata con i trasferimenti correnti dalle amministrazioni pubbliche. Apro la discussione, se ci sono interventi, prego. Consigliere Manni, prego.
Grazie Presidente, Consigliere Manni, e buonasera a tutti. Niente, era nostro desiderio chiudere la vicenda che rimarrà di questi ragazzi ucraini che abbiamo ospitato per 6 mesi, chiuderla bene, chiarendo tutti eventuali aspetti che non sono stati chiariti ancora e evitare che poi i cittadini magari abbiano delle informazioni diverse dal vero. Qui io non ho tutta la situazione in mano, casomai poi qualcuno mi dirà com'è, però la riepilogo a punti, per sommi punti. Quindi nel marzo di quest'anno, con molta tempestività, l'associazione L'Isola che non c'è raccoglie questi orfani, che poi non sono degli orfani ma sono ragazzi che erano ospitati in un collegio, e li porta qui da noi. Una volta ospitati, questi ragazzi, queste persone, devono essere assistite, e per cui si coinvolge la cooperativa sociale La Vigna e si stipula con La Vigna un accordo, eventualmente adesso vediamo in che termini, per assistere, per fornire dei servizi a queste persone. Nel frattempo vengono anche coinvolte parecchi cittadini volontari che si occupano di soprattutto della pulizia dei locali dove sono ospitate queste persone. Nell'agosto scorso, quindi un mese e mezzo fa, queste persone vengono rimpatriate, cioè tornano a casa. Allora, ecco, giusto per chiarire un po' tutto, mi chiedo e ci chiediamo, premesso ovviamente, ecco, mi sono dimenticato che non penso che nessuno dentro quest'aula sia contrario al fatto che queste persone, cioè persone deboli, persone che per qualche motivo, non dipendente dalla loro volontà, si trovano in situazione di pericolo o quant'altro, devono assolutamente essere aiutate, quindi questo va premesso. Però ecco, per chiarire, se qualcuno può chiarirlo, questa tempestività da parte dell'isola che non c'è, ecco, capire quali sono gli agganci che aveva per essere stata così veloce. Penso che sia importante saperlo, perché magari c'era il rischio di pericolo di vita per queste persone. Poi abbiamo speso soldi nostri, spesi speriamo bene, con 1, 2, 3, 4, 5 determine per un totale di circa 140-150 mila euro. In più ultimamente sono stati aggiunti 4.800 più 1.800, circa 6.000 euro per riportare queste persone a casa, quindi il trasporto fino a Leopoli. Ecco, quindi chiarire bene se questi servizi che abbiamo pagato sono stati fatti bene, se siamo soddisfatti, se chi li ha ricevuti è stato soddisfatto. E poi un'altra cosa che secondo me va chiarita: qual è il vero motivo per cui queste persone si è deciso di rimpatriarle? Perché non mi sembra che la situazione sia così tranquilla ancora in Ucraina, purtroppo. Quindi non so se sia meglio o peggio di quando siamo andati a prenderli. Ecco, capire quali sono i motivi. Si sente dire parecchie cose, però forse la parola più giusta va detta qui in consiglio. Grazie.
Grazie consigliere Manni, do la parola al sindaco, prego.
Grazie presidente, buonasera a tutti. Allora, provo a fare un riepilogo di quelli che sono stati i 6 mesi di convivenza presso il seminario minore, come è nata la vicenda e come poi si è conclusa, integrando le informazioni quasi totalmente corrette già enunciate. Allora, l'Isola che non c'è è un'associazione che ha la sua ragione sociale e la sua sede presso il comune di Teolo. È un'associazione che conosceva già una buona parte dei ragazzi che poi sono arrivati qua, e questo spiega la tempestività a cui lei faceva cenno, consigliere. Quindi è un'associazione che non ha niente a che fare col comune di Rubano, mettiamo in chiaro. Noi non la conoscevamo prima dei primi di marzo, quando sono arrivati qua. Ciao Chiara. È un'associazione però che già da parecchi anni, dopo il disastro nucleare di Chernobyl, ha nella sua mission quella di dare ospitalità estiva temporanea ai ragazzi ucraini all'interno del cosiddetto progetto Chernobyl. Okay, quindi si tratta di un'associazione composta da famiglie o da single abituati a dare ospitalità a questi ragazzi provenienti da Leopoli, perché loro hanno in contatto appunto con uno dei due istituti da cui proveniva la totalità dei minori che sono arrivati qua a Rubano. Quindi non appena è scoppiata la guerra, loro già precedentemente, costantemente in contatto con questo istituto di Leopoli, e nel momento di particolare paura, anche insomma di fronte allo scoppio della guerra, e da quello insomma che sappiamo, hanno ricevuto una richiesta di aiuto, abbiamo paura a restare qua perché la guerra alle porte, succede il disastro, e cosa hanno fatto? Hanno di loro sponte, senza avvisare il comune di Rubano assolutamente, noi non ci conoscevamo con l'isola che non c'è, sono partiti con 2 pullman e sono andati a Leopoli e hanno caricato letteralmente questi ragazzi dall'istituto con cui erano in contatto, caricato non con forza, non fraintendetemi, i ragazzini erano accompagnati dalle loro educatrici e avevano il nulla osta che aveva la famiglia dei genitori perché questi ragazzi si spostassero in Italia. Due erano gli istituti, quello diciamo principale, che era da anni in contatto con l'associazione Isola che non c'è, e un altro invece sempre di Leopoli, con il quale comunque c'erano dei contatti, seppur più sporadici. Sono arrivati in Italia, da quello che c'è sempre stato detto è che nel viaggio di ritorno, allora loro pensavano di arrivare qua in Italia e di portarseli nelle famiglie, di distribuire i ragazzi e le educatrici nelle loro famiglie. E il viaggio è stato più complicato del previsto. Durante il viaggio l'associazione si è messa in contatto con la diocesi di Padova nella figura del vescovo, e al vescovo è stato chiesto se eventualmente avesse la possibilità di ospitare i ragazzi in una struttura diocesana tutti insieme prima di dividerli nelle varie famiglie, perché questo era l'obiettivo da subito. Il vescovo, adesso io non sono ovviamente una rappresentante della Chiesa, il vescovo anche, teniamo sempre conto del contesto, era appena scoppiata la guerra, mediaticamente eravamo tutti anche molto impauriti, e il vescovo di fronte a una richiesta di questo genere ha detto: guardate, io ho come disponibilità solo gli spazi del seminario minore, che possono avere tante stanze dove poter alloggiare questi ragazzi, e ha messo a disposizione il seminario, ignaro anche lui che la normativa italiana, quando la persona estera è un minore che non ha il legale rappresentante che lo accompagna, quel minore si configura a tutti gli effetti come un minore straniero non accompagnato, MSNA. La normativa che disciplina il comportamento dell'ente pubblico di fronte alla casistica di un minore straniero non accompagnato, dice in modo molto chiaro e netto che è responsabilità dell'ente locale dove questi minori si trovano ad essere alloggiati a doversi fare carico del mantenimento, della quotidianità, dell'aspetto educativo, di tutto quello di cui il minore ha bisogno. Quindi noi ci siamo trovati dall'oggi al domani, ma proprio telefonata, domani arrivano, non organizziamoci, dall'oggi al domani con l'informazione che il giorno dopo sarebbe arrivato, o dopo due giorni, adesso non mi ricordo se era il giorno dopo o dopo due giorni, devo essere sincera, sarebbero arrivati questi ragazzini che avevano un'età che variava dai... Il più piccolo aveva 2 anni, mi pare, e il più grande ne compie 18 a novembre di quest'anno, quindi capite anche la forbice di età, e in numero di 56, dopo una natura con la mamma sono rimasti 55, più 7 educatrici, 7 adulti, diciamo, ecco, tra la direttrice dell'istituto, la psicologa, ecco. È stato un colpo non da poco, perché noi abbiamo subito realizzato che si trattava invece di una fattispecie che ci metteva in grossa difficoltà, e abbiamo subito attivato un dialogo con la prefettura, con la questura, soprattutto con la prefettura, devo dire, cioè da subito sono andata dal prefetto, abbiamo fatto incontri su incontri anche con altri sindaci che però non avevano la stessa casistica del comune di Rubano, cioè tutti i comuni si trovavano bene o male a fronteggiare l'arrivo di profughi, ma erano famiglie, mamme con bambini, comunque sempre in caso di minori accompagnati da un adulto di riferimento di cui avevano la patria potestà e quindi anche le responsabilità. Il nostro caso invece era decisamente l'unico in provincia di Padova. E non solo, perché dopo abbiamo capito che anche in Italia, insomma, numeri così importanti, forse altri 2 casi in tutta Italia, ma poca roba. La faccio breve, noi abbiamo messo in piedi tutto un sistema di accoglienza che vedeva 3 attori fondamentali, principali, 3 più 1, insomma, il comune di Rubano, che ha nominato un soggetto, la cooperativa La Vigna, a cui ha dato un incarico per la gestione, come dire, di coordinamento all'interno del seminario, di messa in atto delle politiche educative e tutta la parte relativa alla mediazione culturale, alla traduzione, alla lingua, che ovviamente era ed è stato fino alla fine un ostacolo non da poco. E dicevo, quindi Comune di Rubano insieme alla cooperativa La Vigna, la diocesi di Padova e il seminario che si è accollata per tutto il periodo le spese di vitto e di alloggio. Noi non abbiamo speso un centesimo per dare da mangiare ai ragazzi, alle persone, e neanche ovviamente per l'ospitalità. E poi tutto un movimento, se ricordate, da subito appena sono arrivati si è mosso un movimento di generosità di persone, di volontari che volevano dare una mano, essere utili in qualche modo, e che è stato anche difficoltoso coordinare, perché sapete la solidarietà, la generosità è bellissima, è importantissima, ma quando cominciano ad arrivarti 1000 coperte non te ne fai niente se hai 50 ragazzi e le coperte le hai già magari, ecco. Ma al di là del flusso iniziale, che insomma è stato comunque bello, un bel segnale, e tutta la parte di volontariato che è sorta dalle nostre quattro parrocchie, ma non solo, anche dalle parrocchie del vicariato di Selvazzano, e si è messo in moto tutto un lavorio che ha coperto alcuni servizi, il servizio appunto di pulizia settimanale degli ambienti, il servizio di lavaggio della biancheria, lo stiro, per cui venivano portate per esempio i vestiti e tutta la biancheria veniva portata per il lavaggio all'Opera della Provvidenza, che gratuitamente l'ha fatto per tutti e 6 mesi, poi i volontari andavano a riportavano la biancheria pulita, in cambio di stagione si facevano carico del recupero dei vestiti piuttosto che delle scarpe, piuttosto che quello di cui i ragazzi necessitavano. Ecco, quindi capite che è stato un lavoro a più mani, altrimenti noi avremmo dovuto spendere molto di più, perché pensate, 63 persone per 6 mesi, se avessimo dovuto pagare l'affitto, il vitto, i vestiti, mentre noi siamo intervenuti sulla parte gestionale delle relazioni, il coordinamento, la reperibilità, la parte sanitaria, la parte assicurativa, insomma, comunque voci di spesa importanti e anche una mole di lavoro corposa per gli uffici che dall'oggi al domani si sono trovati a dover mettere da parte tutto l'ordinario e occuparsi di queste persone che dovevamo comunque, per le quali dovevamo rendere conto allo Stato. Parallelamente abbiamo sempre continuato politicamente a gestire il tavolo interistituzionale in prefettura, dove partecipavano ovviamente referenti della questura, il prefetto in prima persona, i suoi collaboratori, l'ULS, il Comune di Padova, il Comune di Rubano, le ACLI, la Caritas diocesana per il seminario, non mi viene la parola, nel diplomatico, il console onorario per l'Ucraina di Padova era sempre presente ai tavoli con noi, e ci siamo subito interrogati quando vedevamo che la situazione in Ucraina si prolungava, cioè nessuno poteva immaginare, e non possiamo tuttora immaginarlo, insomma, quando la guerra finisca, insomma. E abbiamo subito manifestato, dopo un mese, dopo 2 mesi, la difficoltà a gestire un gruppo così numeroso, tutto insieme di età differenti. Allora, fino a fine maggio abbiamo gestito una DAD, anche una didattica a distanza con l'Ucraina, perché questi ragazzini dovevano anche andare a scuola ed era complicato anche gestire le 24 ore di tempo di 56 ragazzi. Però dopo la situazione è degenerata in modo importante, nel senso la difficoltà di gestione, dai primi di giugno fino a quando i ragazzi sono partiti. Allora, ai tavoli della prefettura abbiamo detto fin da subito che o smembravamo il gruppo in gruppetti più piccoli e trovavamo degli alloggi alternativi, appartamenti per i ragazzi più grandi piuttosto che famiglie per i ragazzini più piccoli. Ah, scusate, non vi ho detto, passaggio importante, da subito il contatto c'è stato con il Tribunale per i minori di Venezia, questo da subito, che ci dava le indicazioni anche e ci diceva cosa dovevamo fare. E il problema qual era? Che l'ipotesi di smembrare il gruppo non era accettata dall'Ucraina. Gli istituti con cui eravamo in call e comunque in contatto non accettavano l'idea che i ragazzi fossero divisi, perché si tratta di ragazzi abituati a vivere in un contesto di collegialità e quindi per molti il gruppo dei compagni era il loro gruppo famiglia. E questo era un ostacolo importantissimo perché, ripeto, la gestione di 55 ragazzi di età diverse tutti insieme nella stessa struttura a lungo generava delle dinamiche anche di difficoltà, come dire, sì, gestionale, pratica. Allora a quel punto il console si è messo in conto, il console onorario ha chiesto insomma al console quello di Milano, il console, scusatemi, non so dire la differenza, uno un console onorario, il console vero, vero, no, ufficiale, e il quale si è messo in contatto anche con me, e ha chiamato il prefetto, si è sentito ovviamente con tutte le istituzioni, col tribunale, insomma, e ha fatto formalmente richiesta di poter far rientrare i ragazzi a Leopoli, il console. Il Tribunale per i minori ha analizzato la situazione, sono venuti, abbiamo parlato, guardate, è stato un processo lungo e i ragazzi hanno tutti manifestato la volontà di tornare a casa, nonostante la guerra non sia finita neanche adesso, però Leopoli è anche vero che geograficamente, se avete presente, l'Ucraina è un paese molto, molto grande, ma è al confine con la Polonia, Leopoli, quindi è nella zona ovest, totalmente lontana da quelle che sono i territori del Donbass, dove il conflitto è particolarmente aspro. E messi insieme tutte queste cose, le richieste del consolato, la volontà dei ragazzi, l'ok del tribunale per i minori, che ha fatto un decreto apposito per ogni singolo ragazzo, con l'ok dei tutori legali che nel frattempo erano stati nominati per ogni singolo bambino, noi siamo stati nelle condizioni di poter organizzare i viaggi di rientro. Questo è quello che è successo fino ai primi di agosto, quando è partito il secondo pullman, perché abbiamo dovuto fare due viaggi. E adesso siamo nella fase che sembrerebbe, insomma, siamo pronti, hanno aperto il portale per chiedere la refusione delle spese che abbiamo sostenuto come comune di Rubano al Ministero. Questo è quanto.
Grazie Sindaco. Se ci sono altri interventi, Assessore Donegà, prego.
Sì, aggiungo solo un piccolo dato che rispetto ai circa 140.000 a cui faceva riferimento lei, poi vi troverete nelle variazioni di bilancio, un meno 23.000 circa, che porta la spesa a 117.000, perché le spese che erano state impegnate inizialmente, poi di fatto, visto che i bambini sono partiti a metà luglio, poco prima di metà luglio, non c'è stato più bisogno, quindi l'intervento... Sì, scusate, agosto. E quindi il contratto con la Vigna poi di fatto è stato sospeso, quindi quei soldi non sono stati spesi, di fatto non sono usciti.
Grazie Assessore Donegà. Consigliere Manni, secondo intervento, prego.
Grazie Presidente. Sì, grazie signor Sindaco per la chiara esposizione. Ognuno di noi è in grado di fare delle considerazioni. Se è stata un'esperienza utile per noi, per loro, cosa abbiamo imparato da questa cosa, siamo capaci di migliorarci qualora dovesse succedere qualcosa di analogo, troppa burocrazia, non lo so, ognuno si fa poi le proprie considerazioni. Insomma. dal punto di vista prettamente economico, ho visto qua che c'è da provare, anche, anzi sono già stati provati altri 13.500 euro, che a questo punto, a vicenda chiusa, non riesco a capire cosa servono. Insomma. E... ecco, l'ultima cosa, una dichiarazione di voto, noi ci asterremo da votare, non certamente, ripeto, per questa vicenda, che siamo tutti d'accordo che questi ragazzi andavano aiutati, ma perché non vogliamo intervenire su questioni di soldi. Grazie.
Grazie consigliere Manni, do la parola al sindaco, prego.
Sì, e rispetto alla prima considerazione potremmo organizzare una serata e vedere di stilare eventualmente delle conclusioni. Di certo è stata un'esperienza che è stata molto difficile, molto dolorosa anche sotto il profilo umano, e anche perché noi abbiamo riconosciuto il fallimento di un'accoglienza fatta così, ma purtroppo imbrigliati da una norma che non derogava l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati in caso emergenziale come quello che stavamo vivendo, perché non, un conto è un minore straniero non accompagnato, un conto è gestirne 55 insieme con la stessa regola di base. Questo l'hanno ammesso anche le istituzioni, quindi più di segnalarlo all'ordine superiore non siamo in grado di cambiare la normativa con le forze del Comune di Rubano. È stata anche un'esperienza molto arricchente sotto il profilo umano delle relazioni, bisogna ammetterlo, insomma sono stati momenti anche molto belli, anche commoventi, anche arricchenti per, sia per loro che per chi ci ha avuto a che fare. Ecco. Di sicuro dovremmo imparare che l'accoglienza non si improvvisa, l'accoglienza va strutturata, va pensata, va organizzata bene, seriamente, cioè i soldi vanno spesi bene. E quindi insomma speriamo che serva per il futuro, anche per il nostro paese, perché impari a dotarsi di norme più snelle, più elastiche in caso di emergenza. E per quanto riguarda invece l'impegno della variazione che abbiamo dovuto fare all'ultimo momento, a fine luglio, 28 luglio, è perché noi il 28 luglio ancora non sapevamo se effettivamente questi ragazzi sarebbero rientrati o meno, perché l'ultimo decreto del Tribunale è arrivato, se non ricordo male, 3 giorni prima che partisse il pullman, il secondo pullman. Quindi noi abbiamo dovuto mettere le risorse che coprissero l'incarico alla vigna per il mese di agosto, perché non sapevamo come sarebbe andato a finire il mese di agosto. Dopo le cose sono andate come vi ho raccontato e quindi oltre a questi 13.500 adesso andiamo a scalare 23.000 euro che sono fatti di questi 13.500 che dopo non abbiamo usato e di una parte dell'incarico precedente, perché l'incarico prima di questo era fino al 14 di agosto, quindi questi 13.500 andavano poi a chiudere il mese di agosto e prima settimana forse di settembre, se non ricordo le date, però noi ne avevamo già una parte nel contratto precedente. A fine luglio abbiamo detto beh, pariamoci le spalle, cioè impegniamo, perché se dopo succede che rimangono qua dobbiamo avere la copertura economica e non potevamo aspettare a dirlo alla cooperativa il giorno prima, cioè la cooperativa anche per tenere gli operatori doveva avere una prospettiva temporale di impegno e di incarico. E quindi quei soldi li abbiamo messi per niente, se vogliamo, questi 13.500 però dopo non ci sono serviti, infatti li scagliamo dalle variazioni di bilancio di stasera, per cui sì, dopo per carità ognuno vota in scienza e coscienza come vuole, ma non c'è nessuna speculazione oppure soldi buttati al vento, non sapevamo come, cioè vivevamo alla giornata perché ogni giorno arrivavano due decreti, insomma non è stata facile da gestire la vicenda.
Grazie sindaco. Se non ci sono interventi, consigliere Fantin, prego.
Grazie presidente. Mi preme sottolineare però a fronte di tutte queste considerazioni che ci stanno e sono ovviamente in atteggiamento, in approccio costruttivo, insomma, nell'affrontare, speriamo mai, ma altre emergenze di questo tipo, e sottolineare aspetti sicuramente positivi che sono la risposta del nostro territorio, cioè dei cittadini che rappresentiamo, la risposta in generale di tutte le istituzioni coinvolte e la risposta in particolare, io credo, affatto scontata dell'ente comunale di Lubano, nella figura degli amministratori della parte politica e di tutti i tecnici dipendenti del comune, perché non ritengo scontato l'abnegazione e l'impegno con cui ci si è trovati ad affrontare dall'oggi al domani in situazione di emergenza, non delle famiglie, ma addirittura dei minori non accompagnati, in numeri che sono, ritengo, abnormi per il settore servizi sociali del comune, perché ricordiamoci che su una popolazione di poco più di 16.000 abitanti, trovarsi dall'oggi a domani con 56 casi di minori non accompagnati, penso sarà qualcosa di epocale, per fortuna, e speriamo rimanga tale, per il comune di Lubano in tutta la sua storia. Quindi c'è sicuramente la nota positiva dell'impegno, della capacità anche in situazioni di emergenza di far fronte all'emergenza, ricordando sempre che si trattava di persone che scappavano da una guerra e si trattava in particolare ancora di più di minori. Grazie Presidente.
Grazie Consigliere Fantin. Se non ci sono altri interventi, quindi metto in votazione la proposta numero 34 con oggetto ratifica della delibera di giunta comunale numero 89 del 29 luglio 2022. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Quindi votano favorevole il gruppo Vivere Lubano e il gruppo Lubano Futura, si astiene il gruppo Lega Salvini Liga Veneta. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Quindi come prima votano favorevole il gruppo Vivere Lubano e il gruppo Lubano Futura, si astiene il gruppo Lega Salvini Liga Veneta. Grazie. Passiamo al terzo punto, approvazione del bilancio consolidato per l'anno 2021. E invito il dottor Bonamini e il dottor Broggio, se presenti. Ok, il dottor Bonamini, a venire qui sugli scranni del Consiglio. E il dottor Bonamini è uno dei componenti del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti, se vi ricordate nel Consiglio comunale precedente avevamo votato il presidente, i due membri erano già stati approvati dagli enti competenti e oggi andiamo ad approvare il bilancio consolidato per l'anno 2021. La norma prevede che l'ente approvi entro il 30 settembre il cosiddetto bilancio consolidato. Ricordo che è stato depositato il 6 settembre a disposizione di tutti i consiglieri. Io darei la parola al dottor Bonamini per una presentazione, al microfono. Prego.
Sì, niente, allora è un obbligo previsto dai regolamenti e quindi è stato predisposto, come avrete visto anche la relazione che abbiamo predisposto, e quindi abbiamo verificato che tutto sia stato fatto in funzione delle normative attuali, non abbiamo riscontrato nessuna anomalia rispetto alla documentazione che chiaramente ci è stata fornita, siamo di nuova nomina per cui non è che avevamo uno storico, abbiamo agito sugli storici forniti e ritengo che comunque insomma, come abbiamo espresso nel parere, questo bilancio consolidato possa essere approvato perché tecnicamente non ci ha dato modo di aver dubbi sul fatto di esprimere un parere favorevole. Grazie.
Grazie dottore. Apro quindi la discussione. Se ci sono interventi, prego. Se non ci sono interventi, quindi metto in votazione la proposta numero 38 con oggetto approvazione del bilancio consolidato per l'anno 2021. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Quindi votano favorevole il gruppo Lubano Futura e il gruppo Vivere Lubano, vota contrario il gruppo Lega Salvini Liga Veneta. Allora, votiamo anche per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Quindi, come prima, votano favorevole il gruppo Vivere Rubano e il gruppo Rubano Futura, vota contrario il gruppo Lega Salvini Liga Veneta. E ringrazio della presenza del dottor Bonamini, le auguro un proficuo lavoro con la nostra amministrazione e per il prossimo triennio 2022-2025. Prego, dottore.
Grazie e buona serata a tutti.
Grazie. Passiamo al quarto punto, ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi al 31 agosto 2022. È una delibera che troviamo ogni anno nel nostro Consiglio Comunale. Agli atti avete trovato questo documento che comprende le relazioni dei responsabili di servizio o di ciascun capo area che coprono tutte le attività svolte fino al 31 agosto 2022. Apro la discussione, se ci sono interventi, prego. Se non ci sono interventi, metto in votazione la proposta numero 39, con oggetto ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi al 31 agosto 2022. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Quindi vota favorevole il gruppo Vivere Rubano e il gruppo Rubano Futura, si astiene il gruppo Lega Salvini Liga Veneta. Grazie. Passiamo al quinto, approvazione e variazione del bilancio di previsione 2022-2024 con applicazione di quota dell'avanzo di amministrazione. Allora, per l'anno 2022 avete visto i principali assestamenti alle entrate. Troviamo un importo di 294.376 quale finanziamento del PNRR PA Digitale 2026, troviamo dei contributi, maggiori contributi statali per il caro energia per 41.639, troviamo un contributo statale per centri estivi per 17.313.76, troviamo un contributo statale per il potenziamento servizi sociali per 12.949,12. Troviamo per le maggiori entrate da proventi per permessi a costruire per 20.000 euro destinati a spese per manutenzione ordinarie delle aree verdi. Nelle spese correnti le principali c'è il rinnovo del contratto personale e del piano occupazione 2023-2024 per un importo di 146.160,55 finanziato in parte dalla quota dell'avanzo di amministrazione accantonato per euro 120.000. Troviamo la partita di giro interventi informatici finanziati dai fondi PNRR per 294.376. Troviamo minori spese di 18.483,34 per economie di gara sulla concessione impianti sportivi. E dopo ce ne sono molte altre di importi inferiori. Troviamo un'integrazione del fondo di riserva e fondo di riserva di cassa per 14.987. Apro la discussione, se ci sono interventi o chiarimenti, prego. Consigliere Manni, prego.
Grazie Presidente. Devo innanzitutto ringraziare il dottor Sudiro qui presente perché è sempre così paziente quando gli si va a chiedere qualche chiarimento su un argomento come il bilancio che è sempre un po'. Poi se ci dice la verità o meno questo è un altro conto, però è gentile. Era una battuta ovviamente. Niente, no, colpiscono davanti a decine di pagine di bilancio, risulta un po' difficile valutarle un po' tutte, quindi ci fermiamo soltanto su quelle più evidenti, quindi questi 146.000 euro di costi superiori per il personale incidono in maniera importante. e poi qualche chiarimento sulle spese di progettazione e investimenti, che è molto generico, sono 15.000 euro, la manutenzione straordinaria di impianti sportivi, straordinaria, quindi vuol dire che la manutenzione ordinaria è già prevista in qualche altro capitolo, e poi, così, giusto perché, e poi una voce che ci era, che almeno per me era... era incomprensibile, e sono una cinquantina di mila euro. Beh, casomai la trovo e dopo casomai mi fate fare un secondo intervento.
Grazie consigliere Manni, do la parola al dottor Sudiro, prego.
Sì, buonasera, grazie Presidente. Allora sì, come avevo accennato stamattina quando ci siamo visti, la spesa, maggior spesa del personale fa riferimento alla prossima, in teoria, approvazione del contratto collettivo del personale locali per il triennio 2017-2019, nel senso che è un contratto che viene sempre approvato in ritardo, un po' per, come tutta la pubblica amministrazione. C'è già una preintesa dei primi di agosto del 4, mi sembra, e quindi adesso si aspetta solo il vaglio della Corte dei Conti, il vaglio di altri organi previsti, che poi devono dare l'ok definitivo, ma le cifre ci sono, insomma. Noi, come la sanità, cioè come le funzioni centrali, di solito la contrattualistica della pubblica amministrazione, che è divisa in comparti, però viene sempre a ondate specifiche, insomma. Ecco, e quindi abbiamo fatto i conteggi e quindi la cifra che è alta fa riferimento però a 3 anni di arretrati. In più, come sempre ho detto stamattina, c'è anche prevista l'assunzione, però quella dal 2023, di un istruttore tecnico e in quota d'anno di un assistente sociale, anche perché sull'assistente sociale abbiamo un contributo ministeriale che copre parzialmente il costo. Ecco, spero di essere stato chiaro.
Grazie, dottor Sudiro. Do la parola all'assessore Sacco, prego.
Buonasera. Credo che rispondo per quanto riguarda la spesa di progettazione. Lei giustamente ha detto perché sono state mantenute vaghe. Sono state mantenute vaghe perché la situazione è estremamente fluida, come penso anche lei sappia. Per cui ogni... cerchiamo di avere degli spazi per poter inserire opere di progettazione per concorrere a bandi che eventualmente potrebbero uscire. Questa è la motivazione per cui è tenuto vago la spesa. Per quanto riguarda invece la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi, l'assegnazione degli impianti sportivi è un'altra voce, ha comportato un risparmio legato alla minore, diciamo, alla minor contribuzione che noi corrispettivo, scusate, al minor corrispettivo che noi diamo alle associazioni, e un altro risparmio è legato al fatto del maggior contributo che le associazioni ci daranno per quanto riguarda altri tipi di spese. Questo era presente all'interno del bando, nel senso che una delle possibilità che aveva il gestore che concorreva alla finanza del bando era quella di fare un'offerta a ribasso o a rialzo, a seconda delle due voci, per ottenere maggior punti nell'assegnazione dell'impianto. Questo è stato fatto, ha comportato un risparmio che per quest'anno è di circa 20.000 euro. Esatto. Poi c'è un'altra voce di risparmio che si aggiunge, che è legata al fatto che per quest'anno non abbiamo potuto portare la palestra della scuola Gazzi, non c'è ancora, cioè ci sono tra una serie di voci, per cui si è ritenuto di mantenere una certa cifra di questo risparmio per andare incontro a determinate spese. Queste spese non sono ancora definite, nel senso che noi abbiamo assegnato gli impianti ai gestori. Con i gestori stiamo facendo una sorta di screening degli impianti per vedere se ci sono delle cose che eventualmente sono rimaste, diciamo, non erano del tutto in ordine. che teniamo sia corretto consegnare un impianto con le cose sufficientemente a posto. Ecco, queste sono le due motivazioni.
Grazie Assessore Sacco. Se ci sono altri interventi, prego. Consigliere Manni, secondo intervento, prego.
Grazie Presidente, solo perché ho rivisto quella voce che mi incuriosisce, allora magari se posso avere una risposta. Esperienza del cittadino nei servizi pubblici, è un PNRR, se gentilmente ci possiamo capire cosa si tratta. Per quanto riguarda lo sport, ringrazio l'assessore, ma stiamo studiando un po' tutta la questione relativa all'assegnazione, e quindi penso che magari sarà nostro compito riprendere in mano la questione dello sport, insomma. Grazie.
Grazie consigliere Manni, do la parola all'assessore Veronese, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Sì, allora, quella dicitura esperienza del cittadino si riferisce a tre linee di finanziamento afferenti a tre bandi a cui abbiamo partecipato con il PNRR, PA Digitale 2026, nello specifico trovate questi 294.376 euro, si compongono di tre voci principali. Una prima voce di 121.992 euro per i servizi in cloud, la seconda voce di 155.234 euro per il sito internet dell'ente e lo sportello telematico, la terza linea di finanziamento è per l'app IO con 17.150. Quando parliamo di miglioramento dell'esperienza dell'utente su servizi e sistemi della pubblica amministrazione, ci riferiamo principalmente sia a un tema di sito web e di sportello telematico che nei prossimi tempi sarà reso disponibile, e ve ne parleremo nelle prossime occasioni. È uno sportello che consentirà al cittadino direttamente da sito web, da portale web, di avviare delle istanze in alternativa, diciamo, al presentarsi di persona e compilare oppure inviare una PEC. E poi l'app IO, che abbiamo imparato a conoscere in questi anni, è un'app, insomma, con cui si cerca di centralizzare le comunicazioni da parte delle amministrazioni pubbliche. Ne approfitto anche per ringraziare gli uffici che si sono spesi nei mesi di luglio e agosto per partecipare a questi bandi, e sicuramente sono una boccata d'aria fresca nelle casse dell'ente, soprattutto per interventi informatici. Dicevo che tra queste tre linee c'è una prima linea che è quella per il cloud. Sapete che come ente da ormai due anni abbiamo attivato il percorso di migrazione al cloud. Queste cifre hanno anche azione retroattiva, quindi diciamo vanno a coprire delle spese che abbiamo già sostenuto e che di fatto vanno a potenziare quello che è l'impianto, diciamo, di trasformazione digitale del nostro ente. Ultima cosa, vorremmo partecipare anche ad un quarto bando che è legato a diciamo ottimizzazione dei sistemi di notifica in collaborazione col consorzio di vigili e quindi anche questa è un'altra opportunità che cercheremo di raccogliere.
Grazie assessore. Se ci sono altri interventi. Se non ci sono altri interventi, metto in approvazione, in votazione, la delibera numero 40 con oggetto approvazione variazioni al bilancio di previsione 2022-2024 con applicazione di quota dell'avanzo di amministrazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Quindi votano favorevole il gruppo Vivere Rubano e il gruppo Rubano Futura. Vota contrario il gruppo Lega Salvini Liga Veneta. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Quindi, come prima, votano favorevole il gruppo Vivere Rubano e il gruppo Rubano Futura. Vota contrario il gruppo Lega Salvini Liga Veneta. Grazie. Passiamo al sesto punto, programma biennale servizi e forniture 2022-2023, aggiornamento numero 3. Questo aggiornamento del programma biennale dei servizi riguarda il servizio per la riscossione accertamento canone unico patrimoniale, riscossione coattiva delle entrate, che viene esteso da 36 mesi a 60 mesi, al fine di ottenere dei risparmi di scala, oltre che un'efficace efficienza dell'attività amministrativa. Apro la discussione, se ci sono interventi, prego. Consigliere Manni, prego.
Grazie Presidente. Guardando la tabella legata alla proposta di cui stiamo parlando, ho dovuto anche ingrandirla un po' perché pur con gli occhiali non si legge bene. Ecco, ponevo l'attenzione sul fatto che ormai tutti i lavori che abbiamo in corso hanno un periodo di, cioè l'appalto, l'assegnazione va oltre i 3 anni. L'unica era rimasta era questa qui del riconoscimento della riscossione, scusate, è rimasta quella del taglio erba, e addirittura per gli impianti sportivi siamo passati a 180 mesi, per il servizio di gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di sollevamento acqua è 72 mesi, e vabbè, il discorso dei minori accompagnati è cessato. Quindi capire se è vantaggioso o meno dipende dal fatto di capire se io do un'assegnazione per un periodo più lungo, posso chiedere all'assegnatario dei lavori di maggior onere, insomma, sostanzialmente. Quindi chi riceve il bene dice: ok, io ti faccio questo lavoro qua, però mi devi garantire che me lo lasci per un certo tipo di un certo periodo, il tempo necessario per ammortizzare il lavoro fatto. Ecco, qual è il rovescio della medaglia? Che nel bene o nel male questo assegnatario ce lo teniamo per un periodo più o meno lungo, insomma, ecco. Quindi senz'altro queste valutazioni sono state fatte, però ritenevo giusto riportarle anche in consiglio, soprattutto per quanto riguarda gli impianti sportivi, perché 180 mesi è un bel periodo, insomma. Un'altra cosa che notavo è che il nostro verde pubblico ci costa una marea di soldi, insomma, perché tra questo e quello mi pare che siamo sui 150.000 euro per mantenere il verde, quindi anche questa è una riflessione che va fatta. Un'altra cosa, per la gestione degli impianti sportivi c'è un costo, al primo anno sono 67.000, poi il secondo anno si passa a 210.000, e poi la terza colonna, costi su annualità successiva, 2.760.000 euro. Ecco un chiarimento su questo valore così macro. Grazie.
Grazie consigliere Manni, do la parola all'assessore Sacco, prego.
Allora premetto che ulteriori chiarimenti sul bando degli impianti sportivi sempre a disposizione, magari anche con la collaborazione degli uffici, perché in certi casi sono risposte più tecniche che trovo giusto diano loro. Allora, il bando per gli impianti sportivi è un bando che è stato fatto per 5 anni, ok, di base, dopodiché si è stabilito all'interno del bando che se proponenti facevano delle proposte di miglioramento che è insindacabile giudizio della commissione che ha fatto le opportune valutazioni, venivano ritenuti valide, il concessionario poteva avere 5 anni in più. Dopodiché, normalmente, tutti i contratti hanno la possibilità, vengono fatti con una possibilità di proroga di 5 anni. Questo è il motivo per cui alla fine vengono fuori i 15 anni. È chiaro che se gli interventi sono interventi di un certo tipo, ed è un impegno di un certo tipo, il concessionario questi 15 anni li usa anche per rientrare degli eventuali investimenti che fa, e li fa sulle nostre strutture. Quindi sono cose che poi restano alla fine. Altrimenti i ritorni economici non è che si riescono a fare in 2 anni o in 1 anno e mezzo. Questo è il motivo. Il motivo porta poi a dover questa situazione, quindi 15 anni, porta al fatto che per ragioni che sono tecniche, direi io, più che politiche, si deve mettere nel piano dei servizi si deve mettere l'intero importo, cioè l'importo dei 15 anni. Potenziale 15 anni, ok? In realtà i 15 anni possono essere 5 anni se le cose non vanno come devono andare. In questo momento non possono più essere 5 anni, ma sono 10 di base, perché la commissione, ripeto, ha stabilito che le proposte che sono state fatte le ha ritenute valide e meritorie di 5 anni in più. Questa è la scelta della commissione. Attenzione. A questo punto, perché ci sono quelle 3 cifre diverse? Perché il primo anno è un anno più corto, però risente di tutta una serie di spese d'inizio. Il secondo anno è un anno tipico, che è il prossimo anno. Gli altri anni sono stati tutti raggruppati assieme. Quello è il motivo della cifra. Abbiamo già discusso comunque degli impianti di questa situazione in un altro momento, perché in realtà la variazione del piano delle opere che ha inserito questi valori, questo provvedimento, questa tipologia di servizio, è stato approvato dal Consiglio Comunale in altra data. Quindi, magari un'altra volta ci ricordiamo di farlo subito, ma non è un problema, ecco. Qui c'è l'inserimento di una nuova voce nel piano, insomma. Tutto qui. Spero di aver risposto.
Grazie, assessore. Sì, consigliere Manni, secondo intervento, prego.
Grazie del chiarimento, assessore. Quindi quei 2.760.000 euro vanno divisi per 15. Perché guarda, c'è scritto costi su annualità successiva, vabbè, si può capire, è un successiva, vabbè, no, non si capisce. Poi l'altra questione che forse non ho capito bene io, cioè se io do in concessione un bene per 5 anni, quello vabbè è la gara, ma se decido di darglielo per altri 5, solo a patto che l'assegnatario costruisca o arricchisca il bene che gli ho dato per un determinato valore di opere, non ci sono altre strade, o forse ho capito male io.
Grazie consigliere Manni. Assessore Sacco, prego.
Allora, il bando prevede opere migliorative. Il bando non fissa quanto sono in valore le opere migliorative. Esiste comunque una commissione composta da elementi esterni, sicuramente esterni all'aspetto politico, esterno anche ai tecnici che hanno redatto il bando, che prende le sue decisioni e stabilisce che quelle opere sono ritenute migliorative e valide, tenendo conto l'ambito sportivo, stiamo parlando di ambito sportivo, ecco, noi, e sulla base tutto regolato da una legge che è la legge regionale 8 del 2015. Che è la base un po' di tutto questo discorso. Quindi il fatto che la Commissione abbia ritenuto valida un'opera piuttosto che un'altra opera, piuttosto che un'altra opera, è una scelta della Commissione.
Grazie.
Noi, concludo, come Comune di Rubano non abbiamo messo voce in capitolo su quelle opere che sono state proposte, perché non era previsto che le mettessimo. Giusto, sbagliato. Il bando è un'organizzazione che non è di carattere politica, politico, alcuni aspetti del bando.
Grazie Assessore Sacco, anche perché rischiamo di andare fuori tema, perché oggi c'è l'aggiornamento del programma biennale servizi e forniture. Sì, per questo do magari la parola al dottor Sudiro per la risposta magari al quesito che aveva fatto poco fa il consigliere Manni sulla scelta che, specifico anch'io, non è assolutamente politica ma è tecnica, quello di portarla dai 36 mesi ai 60 mesi, questo la discussione accertamento. Prego, dottor Sudiro.
Sì, grazie Presidente. Allora, il piano biennale è approvato in prima battuta in sede di bilancio e previsione, quindi quasi un anno fa, a dicembre dell'anno scorso. Poi, quando il sottoscritto si è messo a ragionare sul capitolato, avevo davanti due tipi di scelte. Allora, siccome col capitolato avevo deciso di prevedere anche degli interventi migliorativi sugli impianti pubblicitari, sugli impianti di pubbliche fissioni, prevedendo anche la possibilità che il gestore mi offrisse qualcosa di più inteso come impianti di affissioni, avevo due scelte: o aumentare l'aggio da riconoscere, perché ecco, mi sono dimenticato di dire un passo indietro, che il servizio di gestione della riscossione coattiva e del canone unico del servizio pubblico affissioni è remunerato ad aggio sugli incassi, ok? Già dovevo affrontare il fatto che nell'era post-Covid gli incassi erano già più bassi, quindi ho già dovuto già aumentare la base d'asta, anche per tener conto del tempo che era passato, insomma, ma comunque facendo riferimento a un calo del 10% degli introiti dovevo partire un po' più alto. Se in più dovevo garantire la remunerazione anche delle migliorie che chiedevo, insomma, che potevo offrirmi il gestore, avrei dovuto andare ancora più alto di aggio a base d'asta. Ho scelto di non alzare più di tanto l'aggio a base d'asta, ma di splittare, di dare un maggiore iter durata contrattuale, in modo che l'operatore che vince poi avrà il tempo in più di ritornare all'investimento, insomma. Così ho mantenuto il costo di bilancio, infatti la variazione del piano biennale non è accompagnata da una variazione di bilancio, cioè i soldi che io ho previsto bilancio inizio anno sono sempre quelli. L'unica cosa è che ho previsto un allungamento dell'iter contrattuale, che sarà invece di essere 3 più 3, un 5 più 5. Questo è il motivo.
Grazie, dottor Sudiro. Se ci sono altri interventi, prego. Se non ci sono altri interventi, metto in votazione la proposta di delibera numero 37 con oggetto Programma Biennale Servizi e Forniture 2022-2023, aggiornamento numero 3. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Quindi favorevole il gruppo Vivere Rubano, il gruppo Rubano Futura, vota contrario il gruppo Lega Salvini Liga Veneta. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Quindi come prima vota favorevole il gruppo Vivere Rubano, il gruppo Rubano Futura, vota contrario il gruppo Lega Salvini Liga Veneta. Grazie. Passiamo al settimo punto, approvazione e modifica al regolamento per l'albo comunale delle libere forme associative. Ricordo che questo argomento è stato trattato in occasione della prima e terza commissione congiunta il 13 settembre. Do la parola al Presidente della terza commissione, Michela Tasinato, per l'illustrazione. Prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Come ha detto il Presidente, l'argomento è stato trattato nella riunione congiunta di prima e terza commissione del 13 settembre ultimo scorso.
In commissione abbiamo condiviso quelle che sono le motivazioni che hanno portato alle modifiche del regolamento dell'albo comunale, delle libere forme associative, e abbiamo anche analizzato quelle che sono le modifiche e le novità rispetto al vigente regolamento, modifiche che stasera siamo chiamati ad approvare. Partiamo quindi da un regolamento attuale che è datato settembre 2011. Nel luglio del 2017 sono state introdotte delle modifiche normative dal cosiddetto codice del terzo settore, che ha previsto alcune novità, tra le più importanti l'introduzione del registro unico nazionale del terzo settore, oltre che a disciplinare i rapporti con gli enti pubblici. Non si poteva però iniziare a ragionare di modifiche al regolamento senza prima ascoltare i diretti interessati. E quindi nel 2020 è stato organizzato un incontro dibattito a cui sono state invitate tutte le associazioni presenti nel nostro territorio sul tema del rapporto fra le associazioni e la pubblica amministrazione, tenendo però un occhio di riguardo a tutte quelle persone che vogliono fare attività nel mondo delle associazioni, i cosiddetti volontari. È stato poi proposto un questionario alle associazioni, dal quale sono emersi desideri, problematiche e soprattutto spunti di riflessione. Successivamente si è creato un gruppo di lavoro con soggetti esperti di mondo associativo locale, allargato ai componenti dell'amministrazione con delega in materia, che ha contribuito a elaborare una versione modificata del regolamento vigente, con integrazione del testo e l'inserimento di alcuni nuovi articoli, tenendo sempre comunque come base di riferimento il regolamento esistente. Il regolamento è stato poi verificato dagli uffici comunali, che hanno redatto la versione definitiva che abbiamo trovato in allegato. Faccio una carrellata di quelle che sono le principali modifiche e novità di questo nuovo regolamento. Vi do anche riferimento degli articoli se vi può tornare utile. All'articolo 1,3 vengono ridotti i settori di attività da 5 a 4 con l'eliminazione del settore educazione e formazione. Questo perché si è ritenuto che educazione e formazione sono due processi assolutamente trasversali a tutti i settori e pertanto sono patrimonio imprescindibile del mondo associativo. Tutte le associazioni fanno formazione ed educazione. Inoltre, nell'ambito dello sport è stato tolto il tempo libero per dare maggiore valenza allo sport stesso e perché il tempo libero è il tempo che molto spesso viene dedicato agli altri attraverso le attività delle associazioni. Al momento della richiesta di iscrizione all'albo, le associazioni possono iscriversi su più settori, compatibilmente con quanto previsto dal loro atto costitutivo o dal loro statuto. All'articolo 2 si parla di requisiti per l'iscrizione. Le associazioni già iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e agli altri albi o registri nazionali, regionali o provinciali, un esempio il CONI, chiaramente hanno già i requisiti per essere iscritti anche all'albo comunale delle associazioni. La maggior parte delle nostre piccole associazioni non è iscritta a RUNS. Per i loro requisiti sono quelli previsti dal precedente regolamento per non rischiare di perdere tutte quelle piccole realtà che danno comunque un valido contributo al territorio senza l'impegno e le condizioni di natura burocratica imposte dal RUNS. L'articolo 5 e l'articolo 7 prevedono delle differenziazioni per le associazioni in relazione al tipo di attività che svolgono nei confronti dei propri aderenti. Si parla di associazioni attive, ovvero in collaborazione con l'amministrazione comunale nella realizzazione di progetti, nello svolgimento di manifestazioni o servizi, e qui parliamo di associazioni partecipative. Le associazioni attive e partecipative potranno beneficiare di un sistema premiante differenziato. Qui naturalmente non parliamo di elargizioni di denaro, ma parliamo di priorità nell'assegnazione dei locali comunali, piuttosto che l'accesso a tariffe agevolate. L'articolo 10 e l'articolo 11 istituiscono e regolano rispettivamente le assemblee di settore e l'assemblea plenaria. Le assemblee di settore hanno compiti consultivi, di proposta e di indirizzo. L'assemblea plenaria ha lo scopo di condividere bisogni, indicazioni, necessità delle associazioni e programmazione del lavoro in tema di associazionismo da parte dell'amministrazione. Viene introdotta nell'assemblea plenaria la partecipazione della parte politica, questo per dare maggiore valenza e per contribuire al miglioramento del dibattito. A seguito della costituzione delle assemblee viene così abrogata la consulta dello sport. Infine, all'articolo 13, parliamo dell'istituzione dello sportello delle associazioni, che ha lo scopo di essere collettore e diffusore nel territorio delle attività promosse dalle associazioni. Lo sportello ha la funzione di orientamento delle associazioni ed è uno strumento di animazione e supporto al volontariato. Lo sportello ha anche la funzione di avvicinare i singoli cittadini alle associazioni. Concludo. Si è ritenuto di fare un riordino e un aggiornamento del nostro regolamento del 2011. Consapevoli che il mondo delle associazioni ha bisogno di un'organizzazione, ma ciò non deve andare a discapito della volontà delle persone di fare attività di volontariato. Grazie.
Grazie Presidente. Apro la discussione, se ci sono interventi, prego. Consigliere Gambillara, prego.
Ah, ecco. Niente, una delle precisazioni a nostro pensare. Per l'articolo 10, titolo terzo, articolo 10, la partecipazione. Allora, ci sono le assemblee di settore, d'accordo. E sono quattro. Il punto 4 dell'articolo 10 dice che ogni associazione iscritta ha diritto ad un voto indipendentemente dalla consistenza numerica dell'associazione. Bene. Poi gli altri componenti non hanno diritto di voto. Gli altri componenti sarebbero l'assessore e il sindaco. Le assemblee di settore, punto 5, sono convocate dal loro presidente. Qua non si capisce, cioè no, loro presidente, cioè dal sindaco e dall'assessore, o loro chi? Cioè, non si capisce molto qua. Oppure su istanza di almeno un terzo delle associazioni componenti il settore. Bene. Però il punto 7 poi dice: le sedute dell'assemblea di settore sono valide qualsiasi sia il numero delle associazioni presenti. Cioè, al limite, se ci sono due associazioni, l'assemblea è valida. Non mi pare una cosa. Cioè, ci vorrebbe un terzo delle associazioni componenti il settore, non qualsiasi numero Lo stesso per quanto riguarda l'articolo 11, l'assemblea plenaria, cioè le sedute del punto 7, ripete, le sedute dell'assemblea plenaria sono valide qualsiasi sia il numero delle associazioni. Si spera che ce ne siano più di due, ma però ci vorrebbe sempre un terzo, diciamo noi. Poi il punto 2 dell'articolo 11 dell'assemblea plenaria, sono stati inseriti i consiglieri presenti in consiglio comunale, due della maggioranza e due della minoranza, ma alla fine il punto 3 si precisa che gli altri componenti dell'assemblea non hanno diritto di voto, solo ogni associazione iscritta ha diritto di voto. Per noi, perlomeno per l'assemblea plenaria, questi rappresentanti dovrebbero avere il diritto di voto, perché il settore, per esempio, culturale relativo ai diritti civili ha un aspetto politico, la tutela ambientale ha un aspetto politico, le attività sociosanitarie hanno un aspetto politico, quindi per noi dovrebbero avere un voto sia i consiglieri di maggioranza che quelli di minoranza. Grazie.
Grazie consigliere Gambillara. Raccogliamo qualche altro intervento. L'ultima parola. Se non ci sono altri interventi, allora do la parola all'assessore Sacco, prego.
Sì, bisogna partire da un presupposto. Queste sono assemblee delle associazioni e quindi le associazioni devono avere priorità sugli aspetti di altro tipo. Sono loro che fanno degli interventi e che fanno delle proposte, fanno delle osservazioni e sono prevalentemente consultive, cioè il punto da attenzionare dall'inizio è che queste assemblee sono di consultazione, non sono come le commissioni o altri aspetti in cui il voto conta in maniera molto forte e conta per la vita pubblica. Come tutte le cose consultive, qualcuno le può ascoltare o può non ascoltarle, chiaro che sarebbe bene ascoltarle, però non è obbligatorio ascoltarle, sono di consultazione. Abbiamo introdotto il concetto delle votazioni per a un certo punto cercare di tagliare anche un pochettino le discussioni, perché sennò si va avanti in eterno e che cosa si propone. Quindi si è fatta questa votazione, ma la votazione deve essere espressione delle associazioni. Perché sono state escluse le componenti politiche dall'aspetto del voto? Primo, perché potrebbero essere la maggioranza dei presenti. Secondo, perché è importante che siano le associazioni che fanno le proposte. La presenza degli aspetti politico nell'assemblea plenaria è, da un certo punto di vista, ritenuto fondamentale come contributo alla discussione da punti di vista diversi. Allora, io credo che le proposte che possono arrivare dalle associazioni vadano considerate, qualunque esse siano e qualunque sia l'espressione, politica o non politica. Io mi auguro che le associazioni, e la maggior parte delle associazioni, sia di natura apolitica, possibilmente. Poi, dal punto di vista culturale, è vero, la cultura ha molti aspetti. Se una persona non accetta il dialogo all'interno dell'aspetto culturale, è quella persona che si mette out rispetto a quella che è il dibattito sulla cultura. Quindi non trovo problematiche dal punto di vista del voto. Basta, mi pare di aver detto tutto.
Grazie assessore, se ci sono altri interventi.
Consigliere Gatto, prego.
Grazie Presidente. Io desidererei anche dare uno sguardo a quello che l'argomento, il regolamento, va a cercare di, in tutti i modi, di dare un'organizzazione. Ed è tutto il mondo, non certo da sottovalutare, che comprende il volontariato e la libera associazione. È un mondo che è contemplato nel termine terzo settore. Diciamo che questo terzo settore, già nel 1789, era da Emanuel Joseph Sieyès già chiamato che cos'è il terzo Stato, non inteso come potere. Allora, questo cosa significa? Significa che il nostro vivere quotidiano deve far conto che ci sono 7 milioni circa di cittadini che ruotano attorno a questo mondo. 5,5 milioni sono volontari, 850.000 sono lavoratori. Con questo cosa dire? Che nel tessuto sociale quotidiano noi ci incontriamo con un mondo vastissimo di persone che dedicano del loro tempo, delle loro competenze, dei loro desideri di miglioramento della società e delle rivolte ovviamente ai più deboli, ai bisognosi. Questo noi ci incontriamo sta gente qua. Teniamo presente che nel mondo del terzo settore ci sono 362.634 organizzazioni no profit. Concludo dicendo che anche Dante, nel terzo canto dell'Inferno, richiama la situazione di ingiustizia sociale per la quale quelli che non hanno usato giustizia sociale sono all'inferno. Lo cito una parte di questo terzo canto. Dice: per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Giustizia mosse il mio alto fattore, fecimi la divina potestate, la somma sapienza e il primo amore. Quindi, queste figure che hanno impersonato una ingiustizia, cioè non hanno fatto il proprio dovere verso l'altro, Dante li ha messi in un certo posto, cioè all'inferno. Voi mi direte: ma cosa c'entra tutto questo? C'entra come, al di là dei numeri che vi ho dato, che ho comunicato, e al di là anche del fattore storico di questo mondo che non è di oggi né di ieri, ma è lontano, per dire che l'amministrazione, questa amministrazione, perché stiamo parlando dell'amministrazione comunale di Lubano, ha cercato nelle modifiche al regolamento, ha cercato di dare un'impronta che possa abbracciare il più possibile il mondo e le persone di questo settore. Grazie.
Grazie consigliere Gatto. Se ci sono altri interventi, consigliere Gambillara, secondo intervento, prego.
Sì, rimane la questione del punto 7. Sul titolo, l'articolo 10 o l'articolo 11? Cioè le sedute dell'assemblea di settore sono valide qualsiasi sia il numero delle associazioni presenti. Non possiamo dire che un'assemblea è valida se ce ne sono solo due al limite.
Grazie consigliere Gambillara. Assessore Sacco, prego.
Io naturalmente accetto il parere di tutti e ripeto che si tratta di settori, assemblee di settore che sono di carattere consultivo. Io credo che quando si tratta di avere un parere dagli altri e si ritiene che i pareri espressi dagli altri, in questo caso le associazioni, siano fondamentali e interessanti, si invitano tutti e si accetta di discutere con i presenti, che probabilmente hanno qualcosa da dire e gli altri non hanno qualcosa da dire. Ripeto, se fossero delle assemblee in cui si prendono delle decisioni, ma così non è, sarei d'accordo con lei, ma sono consultive. Io mi auguro che quando faremo queste assemblee, organizzeremo queste assemblee di settore, la presenza non sia così scarsa come quella che lei, della quale lei si preoccupa. Ne approfitto anche, visto che ho la parola, per ringraziare intanto tutta la prima e la terza commissione e la Presidente che ha presentato così bene il regolamento. Volevo ringraziare anche il Nicolò Gennaro, che è il direttore del Centro Servizi Volontariato, quindi abbiamo nella redazione di questo regolamento sentito il parere di quello che in questo momento è a livello nazionale considerato il massimo organismo in tema associativo. E volevo ringraziare in maniera particolare sia la dottoressa Fiorenza Brugnolo, mi scusi il cognome, siamo troppo abituati a chiamarci per nome, e in maniera ancora più particolare la dottoressa Serena Prearo, che è stata estremamente collaborativa nella realizzazione di questo documento. E anche, devo dire, visto che abbiamo utilizzato il termine partecipativo nel nostro regolamento, anche partecipativa nel senso che ha sentito nel corso della discussione di dare anche il suo fattivo contributo alla realizzazione. Ovviamente ringrazio, non faccio i nomi, anche di tutte le persone che hanno esperti del settore nell'ambito dell'associazionismo che ci hanno aiutato. Grazie.
Grazie Assessore, do la parola al Sindaco, prego.
Si aggiungo solo una cosa rispetto a quello che già è stato detto, ma proprio rispetto a questo comma 7 dell'articolo 10, non dobbiamo dimenticare che stiamo parlando di assemblee, di associazioni, quindi l'associazione è composta da più persone. È raro che di fronte a una convocazione nessuno dei soci possa essere delegato alla partecipazione, e stiamo parlando di soggetti composti da tante persone, le associazioni. Questa è la prima considerazione. La seconda, la seduta dell'assemblea è considerata valida. Certo, un terzo o un quarto dei partecipanti, in quel consesso poi si può stabilire di convocare un'altra assemblea, cioè in modo molto trasparente i presenti possono dire: beh, stasera siamo in pochi, è valida questa, ci parliamo tra di noi e tra una settimana ne convochiamo un'altra. Cioè non c'è limite a questo, per cui io condivido assolutamente che sia giusto, visto che qualcuno si prende la briga di venire alle assemblee, di tenerle valide, che siano tanti, che siano pochi. Ritengo che il comma 7 sia scritto correttamente.
Grazie Sindaco. Ricordo che il presente regolamento entrerà in vigore dal 1 gennaio 2023. In uno dei prossimi consigli provvederemo alla nomina dei due componenti della maggioranza e dei due componenti della minoranza che faranno parte nell'assemblea plenaria.
Se non ci sono altri interventi, metto in votazione la proposta di delibera numero 41 con oggetto approvazione e modifica regolamento per l'albo comunale delle libere forme associative. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Quindi votano favorevole il gruppo Vivere Rubano e il gruppo Rubano Futura, si astiene il gruppo Lega Salvini Liga Veneta. Grazie a tutti, vi auguro una buona serata.